Ed un buon pomeriggio e ben ritrovati a voi che sapete, da Valentina Bensi
e da Giovanni Conti.
Oggi parliamo di un importante premio della critica musicale, ovvero il premio Abbiati. Scopriremo da dove deriva, che cos'è, e lo facciamo in compagnia dei nostri due preziosi ospiti di oggi, che saluto subito in collegamento con noi. Angelo Foletto, nota firma del quotidiano La Repubblica, nonché presidente dell'Associazione Critici Musicali Italiani, benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
E saluto anche subito il critico musicale della rivista Musica e Voce, che i nostri ascoltatori di Rete 2 ben conoscono, Luca Segalla, benvenuto.
Buonasera anche da parte mia.
Angelo, buongiorno anche da parte mia. Vorrei iniziare con te perché tu sei, oltre che il presidente dei critici musicali italiani, anche il presidente della giuria di questo premio Abbiati, che per quanto riguarda la critica discografica è giunta alla terza edizione, mentre il premio Abbiati ha una storia ben più lunga. Ecco, magari per il nostro pubblico riassumiamo questi tre anni di vita che peraltro hanno dovuto combattere con le restrizioni della pandemia.
Certo, grazie dell'opportunità. Allora, il premio della critica discografica Franco Abbiati è la terza edizione, come ha ricordato Giovanni Conti, mentre il premio della critica musicale Abbiati festeggia quest'anno i 40 anni. In realtà non ha ancora festeggiato, perché diciamo le stagioni, i periodi non sono il meglio del tutto, ma magari capiterà l'occasione, sarà bello magari farlo anche con voi quando avremo l'annuario e la storia di tutti questi 40 anni. Tre anni fa, anche un po' su sollecitazione di Roberto Prosseda, di alcuni amici delle case discografiche, del fatto che ci fosse questa bella manifestazione in cui si parla di musica, ma anche dal punto di vista commerciale, che è Cremona Musica, ci è parso che potesse funzionare anche per noi cedere, diciamo, a riflettere sul fatto del premio Abbiati, non perché molti di noi non avessero sempre fatto anche la critica discografica, ma perché il premio Abbiati inizialmente era nato esclusivamente per giudicare, selezionare la musica dal vivo. E infatti in tutte le edizioni del premio non si è mai premiato, che ne so, il grande progetto discografico, e ricordo, essendo abbastanza vecchietto, le discussioni che ogni volta venivano fatte dicendo: ma accidenti, una, che ne so, quando è uscito la Brahms Edition, è un avvenimento, un evento, la storia della musica sarà grata per tutti i secoli dei secoli, seculorum. Però si era sempre detto, il nostro principio era quello di lavorare su ciò che si ascoltava dal vivo. Quindi abbiamo fatto un piccolo passo, ma mi sembra un passo, per certi l'abbiamo fatto anche un po' intempestivo, perché in un momento in cui forse la produzione discografica soffre moltissimo, ma credo che tutto sommato l'abbiamo fatto anche per questo, perché è giusto che l'oggetto CD, chiamiamo CD per intenderci, o chiamiamolo disco in maniera generica, anche se sono tornati vinili o torneranno, è comunque un testimone, possiamo dirlo, un po' più forte. E come mi ricordava il maestro Pollini, intervistato proprio qualche mese fa, dice: io faccio ancora dei CD perché sono convinto che quello che si può fare in sala d'incisione, soprattutto con certe musiche, soprattutto volendo ottenere determinati effetti, non si può fare altrimenti con tutta la tecnologia di cui siamo in grado di poter usare oggi.
Sono d'accordo anch'io con il maestro Pollini, ma proprio perché sono rimasto un amante affezionato del supporto, come credo lo siate anche voi. Luca Segalla, che spesso leggiamo anche come recensore di dischi, ecco, il vostro ruolo di critici anche discografici, almeno nelle tre edizioni del premio Abbiati, non pensi che possa aver anche aiutato l'azienda discografica proprio dal punto di vista economico, nel senso di portare nuovamente attenzione sull'oggetto?
Ma direi sì, nel senso che sappiamo tutti, no, che il CD sta vivendo un periodo difficile, non sappiamo neanche se sopravviverà. Sicuramente rimarranno le registrazioni, perché attenzione, secondo me il problema non è tanto sopravvive o non sopravvive il CD, è pensare se ci saranno ancora registrazioni in studio in futuro, perché magari il CD può anche scomparire, si troverà un altro supporto, ci sarà soltanto la musica attraverso dei formati di MP3, MP4, sempre più fedeli, sempre si possa parlare di fedeltà, insomma, per la musica registrata, ma insomma la registrazione rimane. Quindi, secondo me, il problema del CD non CD diventa un falso problema. Il problema è, ci sarà ancora la registrazione? Ecco, in questo senso un premio simile sicuramente può dare un impulso, può dare visibilità. Anche perché comunque nella registrazione davvero l'interprete può lasciare un segno meditato e costruire un progetto, molto più che in un concerto dal vivo. E poi spesso le cose vanno in parallelo. Quando si fanno le integrali discografiche delle sonate di Beethoven, si fanno ancora, se ne fanno tante, spesso poi le si portano in concerto e le si portano in concerto prima. Quindi diciamo che sono due strade parallele, anche per, dal punto di vista di un critico musicale, lavorare sui concerti da vivo, lavorare sui CD è assolutamente la stessa cosa. Cioè io lo vivo come lavorare sulla musica. Da questo punto di vista un premio come Rabbiati sicuramente funziona. Sicuramente della qualità, anche perché si vanno a premiare, a trovare a volte delle rarità che magari passerebbero altrimenti inosservate. No? Penso, in questa edizione abbiamo premiato l'Orfeo di Luigi Rossi, è la seconda registrazione in assoluto di quest'opera, un'opera del 1647, era stata registrata una trentina d'anni fa da Les Arts Florissants, ma dopo questa registrazione non c'era stato più nulla fino appunto a questa nuova registrazione di Elena Sartori con Francesca Lombardi Mazzulli come protagonista appunto nel ruolo di Orfeo, e che appunto senza questo premio sarebbe sicuramente passata un po' più inosservata, perché comunque si parla di musica barocca, tra l'altro di nicchia, perché non è Monteverdi, è comunque Luigi Rossi, grandissima musica ma decisamente di nicchia.
Si parlava di Rameau e questo è un ascolto decisamente inusuale, una rivisitazione su musiche di Rameau. Si chiama Tourbillon de Rameau, qui alla Fisarmonica Teodoro Anzellotti, la musica è quella di Fabio Nieder, un'uscita recente per Winter e Winter del 2019.
Volutamente non abbiamo appunto scelto brani dai dischi premiati perché vorremmo che i diretti interessati, cioè i critici, ce ne parlassero. Rameau perché è tra i premiati, ma tra i premiati abbiamo ben altro, cioè Le Boréades di Rameau con Le Concert d'Astrée diretta da Emmanuel Haïm. Ma non solo, evidentemente abbiamo nomi di compositori come Salieri, come Ives, come Mahler, insomma abbiamo, come diceva prima Luca Segalla, compositori meno frequentati e compositori fin troppo frequentati. Angelo Foletto, andiamo un po' in ordine, che ne dici?
Va bene, possiamo parlare proprio visto che siamo partiti con questo riferimento a Rameau, da queste due scelte che riguardano, diciamo, il teatro musicale, a parte appunto l'Orfeo di Rossi di cui ha già parlato Luca, e che intanto, se posso permettere una parola in più, è il fatto che nel corso della discussione, che è la discussione della giuria, che tiene conto anche delle indicazioni dei non presenti in giuria, degli associati che hanno la possibilità di mandare delle segnalazioni, è curioso perché a un certo momento la discussione si è concentrata sostanzialmente su una serie di titoli, diciamo, premozartiani, e su una serie di titoli del Novecento. Poi le indicazioni si sono, diciamo, concentrate su questi due titoli, diciamo, di quel repertorio premozartiano, ovviamente, per capirci. Certo, sappiamo benissimo che Salieri è mozartiano per certi versi, anche se in realtà questa Armida è un'opera molto interessante perché appartiene a quel Salieri che è riuscito a trovare un linguaggio a metà tra lo stile italiano, che è suo proprio, e quello francese al quale si rivolgeva, come si rivolgerà poi per altre opere come il Tarar, e soprattutto una interessante esecuzione. Quindi anche la discografia segue un po' quello che, se vogliamo, è un'indicazione che in parecchi teatri, soprattutto centroeuropei, viene seguita moltissimo, ovvero quella di sfondare il muro del repertorio tradizionale, appunto da Mozart a Puccini, e di lavorare molto sul repertorio che ci sta attorno o che gli viene, che lo anticipa. E quindi questo è interessante questa ripresa di Salieri, tra l'altro quasi in concomitanza con un centenario, ma è altrettanto interessante questo Le Boréades, soprattutto perché qui abbiamo poi il doppio gioco, la doppia è un DVD, e quindi abbiamo la direzione di Manuela Im, che certamente non ha bisogno di riconoscimenti per quel lavoro che ha fatto, soprattutto nell'ambito dell'opera francese, ma soprattutto la regia di Barikoski, che è uno dei registi emergenti, che è uno dei registi che ha trovato e sta trovando una strada molto molto interessante per affrontare questi argomenti che sembrerebbero irrappresentabili e irraccontabili tra la mitologia e la simbologia, invece in uno spettacolo pulitissimo, e soprattutto uno spettacolo in cui non si capisce bene dove finisce la coreografia e dove comincia la recitazione, e anche il gioco del raddoppio di alcuni esplicativo dei personaggi è un gioco talmente lieve, talmente elegante, talmente pulito che ci fa capire immediatamente l'opera, e quindi è un bel esempio di come oggi si può fare quel repertorio, si può rivisitarlo, si può renderlo moderno rispettandolo nella maniera più specifica.
Tra i premiati vedo anche un nome che forse non è in testa alle frequentazioni, ma che viene spesso preso in considerazione, quello di Charles Ives. Le sue sinfonie sono, oserei dire, con tutto il rispetto, stranote. Però qui la firma della direzione è una firma assolutamente autorevole, e c'è da presumere, ditemelo voi, che è proprio la direzione che ha contrassegnato questo premio. Sto parlando di Gustavo Dudamel. Luca Segalla.
E qui è sempre la solita questione, no? Premiamo la grande interpretazione o premiamo il grande progetto discografico, magari tutte e due assieme, no? Perché quando si fa un primo discografico a volte si pone il problema, no? E cioè, diciamo che qua forse ci sono tutte e due le cose. Ne abbiamo parlato tanto di questo disco, ne abbiamo parlato a lungo, e alla fine si è detto, beh, in questo caso Dudamel ha fatto un bel progetto e una bella interpretazione. Si è detto proprio questo. Io confesso, io non sono uno appassionato di Dudamel, anzi spesso l'ho trovato poco entusiasmante. In questo caso invece abbiamo ritenuto che invece abbia trovato una sua dimensione, fra l'altro proponendo al pubblico delle sinfonie che in effetti non si ascoltano così frequentemente come quelle di Charles Ives. Qui c'è anche il discorso del progetto discografico. Del resto,
sì, anche perché non dimentichiamo che bene o male l'ultima integrale ufficiale è della metà degli anni 60, è la diretta Bernstein.
Infatti, e quindi sono passati molti molti anni.
Esatto, e infatti, visto che sono passati tanti anni, noi allora vi riproponiamo un piccolo estratto dalla seconda sinfonia di Ives, qui appunto la direzione di Gustavo Dudamel.
Thank you.
La musica di Charles Ives, questa è la seconda sinfonia, il primo movimento, andante moderato, l'esecuzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Gustavo Dudamel, un'edizione discografica della Deutsche Grammophon del 2020.
Gustavo Dudamel, un direttore, osiamo dire, del momento, si parla di lui, il suo trasferimento a Parigi, e vedremo che cosa sarà capace di tirare fuori dai francesi, soprattutto che razza di rapporto
potrà
instaurerà
avere, in effetti,
con
sì.
I francesi. Sono molto curioso.
Sì,
da un grande direttore del momento a un altro direttore del momento, Kirill Petrenko. Angelo Foletto.
Beh, Kirill Petrenko oramai è, come dire, è un punto di riferimento, una specie di calamita, una bussola attorno a cui girano ormai i destini del nuovo modo di interpretare soprattutto un certo tipo di repertorio, nel caso poi specifico anche di interpretare il ruolo appunto di direttore musicale, quindi di organizzatore di programmi. Qui abbiamo voluto, a proposito di quello che mi aggancio in maniera diciamo rovesciata a quello che ha detto Luca Segallo un attimo fa, proprio all'interno della discussione della giuria è proprio venuto fuori il discorso rovesciato, cioè non lasciamo perdere l'eventuale idea discografica ma puntiamo proprio al risultato. E ci è parso che il risultato di Petrenko in questa esecuzione della Sinfonia di Mahler, sottolineo questo perché in realtà non è la versione, diciamo, esiste anche una versione qui Berliner Filarmonica, ma questa che è stata rilasciata pochi mesi fa è una registrazione avvenuta praticamente in uno degli ultimi concerti che Petrenko ha fatto all'Opera di Stato di Bavarese, quindi con un'orchestra importante, oggettivamente eccellente, ma non certo un'orchestra diciamo super come i Berliner, ed è interessante proprio vedere come in realtà Petrenko, che spesso è ospite anche di orchestre italiane come la Nazionale della Rai di Milano, Santa Cecilia, si dimostra un grandissimo direttore proprio nella capacità di cavare il meglio dalle orchestre che ha a disposizione, e per esempio in questo caso ha veramente trovato un modo per sottolineare sia la parte diciamo avanzata delicata di questa sinfonia, che sappiamo benissimo essere amatissima da tutti, da Schoenberg e dai suoi allievi, ma anche tutto l'aspetto, diciamo, un po' antico, un po' di nostalgia, un po' di tradizione, che peraltro il suono di questa orchestra riesce a far sentire, a far vibrare in una maniera particolare.
Beh, oltre a questa celebrazione, ecco, diciamo giustissima, di cui ci sta parlando Angelo Folletto, di Kirill Petrenko, della sua opera, della sua visione artistica, passerei a un altro russo che ormai si è imposto sulla scena mondiale, si potrebbe dire, ovvero Daniil Trifonov, perché nella rosa dei premiati vi è anche un album che a mio parere è davvero molto molto bello, si chiama Silver Age, sempre una Deutsche Grammophon come uscita, e vede protagonista al pianoforte Daniil Trifonov con Valery Gergiev. Anche qui vi è un omaggio al compositore di quest'anno, ovvero Igor Stravinsky. Luca Segalla, sei d'accordo? Ti piace questa...
Assolutamente d'accordo. Trifonov è uno dei pochi grandi di oggi della tastiera. È un grandissimo. Era un predestinato Trifonov. Io l'ho conosciuto, l'ho incontrato per la prima volta nel maggio del 2009. L'avevo invitato a suonare in una piccola rassegna che io seguivo a Castellanza, qui in Lombardia, e l'avevo invitato l'anno prima, nel 2008, quando era assolutamente sconosciuto, era sconosciuto anche per me, perché non aveva ancora vinto il concorso di San Marino. Il suo agente da allora mi mandò un DVD, perché ho detto sì, va bene, è un giovane, è interessante, ma voglio ascoltarlo. Mi ricordo che cominciai a vedere, ad ascoltare questo DVD, e dopo davvero un minuto, massimo due, stavo scrivendo all'agente dicendo lo voglio. Era folgorante, e mi ha sempre colpito Trifonov, dal vivo, in disco, perché è un pianista che, a parte le sue doti pianistiche, perché comunque ha delle grandi doti, questa tecnica straordinaria, questo gran suono, questa capacità di far cantare il pianoforte, di fraseggiare, ma poi ha grandi idee.
È
e
giustissimo.
Qui fa anche un bel progetto.
È vero, è verissimo.
Fa anche un bel progetto qua dentro, perché infatti fa comunque un disco, un doppio disco, sì, pieno di musica, pieno di colori, e poi fra l'altro lo fa insieme alla Barinsky Orchestra e Gergiev, cioè, che si sposano perfettamente al suo modo di suonare.
Esatto, ne ascoltiamo allora un piccolo omaggio, un piccolo estratto, non vi dico cosa perché è talmente noto, ne riparliamo subito dopo. Questa è la musica di, ovviamente, di Igor Stravinsky, L'uccello di fuoco, la danza celeberrima, l'esecuzione qui di Daniil Trifonov per questo disco che si chiama Silver Age, uscito per la Deutsche Grammophon nel 2020. E sono d'accordo con Luca Segalla del grande talento di Daniil Trifonov. Io mi ricordo un giudizio di Marta Argerich di anni fa, quando Trifonov non era ancora arrivato alla ribalta, che ne parlava appunto come un giovane straordinario che avrebbe regalato grande grandi emozioni, infatti è così. Di altre però grandi emozioni, devo dire, si potrebbe anche parlare per questa uscita discografica per ECM di due grandi interpreti. Sto parlando di Andras Schiff al pianoforte, il clarinetto di Jörg Widmann, è stato nostro ospite anche qui con l'orchestra della Svizzera italiana non molto tempo fa, che hanno proposto al pubblico le celeberrime sonate per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms. Angelo Foletto.
Beh sì, anche qui possiamo parlare come Silver Age di progetto. Ovviamente Schiff non ha più bisogno di dimostrare nulla, tantomeno Widmann, però l'idea di incontrarsi, di affrontare le sonate per clarinetto di Brahms, di farle con questo garbo, con questa malinconia, ma anche con questa acidità, e di intervallarle con alcuni degli intermezzi per pianoforte di Widmann stesso, devo dire che è un'idea proprio, è una bella idea discografica. Dobbiamo sempre tenere conto che oramai molto spesso anche si può fare il repertorio, ma si può proporlo in un modo intelligente senza fare semplicemente dei purpurri come capita in alcuni programmi, e quindi ci piaceva considerarlo come un elemento interessante, anche perché ci piaceva anche un po' abbinarlo. In fondo quel Brahms-Widmann è quasi abbinato a distanza, da una parte con i concerti di Tartini delle Cyrano Sognan, che è un progetto peraltro tutto italiano perché è stato registrato a Treviso, c'è Andrea Marcon, c'è un gruppo di esecutori sempre del gruppo barocco giovane italiano, e dall'altra parte invece il tornare, diciamo, alla linearità, se vogliamo, tradizionale, invece delle suite per clavicembalo di Handel. Quindi anche questo volevamo un po' che ci potesse avere la sensazione, diciamo, di un panorama un po' completo di quello che si può fare e di come appunto si possa fare la tradizione tipo Brahms, è comunque sporcata in maniera virtuosa con questi tocchi di modernità, oppure viceversa invece la tradizione del passato, ma con una modernità dell'interpretazione molto molto forte.
Ecco, chiude l'elenco dei premiati un'altra pagina che guarda all'antico, diciamo così, già citata, l'Orfeo di Luigi Rossi, ma prima di arrivare lì ci sono altre due etichette e altrettanti interpreti premiati. Stiamo parlando di due progetti, credo vadano intesi in questo modo, che portano appunto l'attenzione su Rebecca Saunders e Clara Jannotta. Luca Segalla.
Rebecca Saunders è una compositrice molto interessante, perché riesce a scrivere pagine che arrivano al pubblico senza essere però troppo accondiscendenti. Cioè, non sono pagine che vanno incontro al pubblico che sonnecchia i concerti, costringono comunque un ascolto attento, però arrivano. Io ho ascoltato proprio settimana, 10 giorni fa, a Berlino, alla Filarmonie, il suo nuovo concerto per pianoforte orchestra, la seconda esecuzione, la prima era avvenuta a Lucerna, è avvenuta a Lucerna il 4 settembre. È una pagina incredibile questa, magmatica, magnetica, piena di virtuosismo, però anche piena di musica, piena di idee, cioè è costruita bene. Cioè, davvero sa veramente scrivere bene e ha grandi idee, veramente è una delle, io dico compositrice, bisogna dire compositore, non ha senso distinguere, no? Tra uomini e donne, è uno dei compositori più interessanti di oggi, secondo me.
E che ci fa guardare al futuro con fiducia.
Sì, assolutamente.
Angelo, chiudiamo con Clara Jannotta, siamo veramente agli ultimi secondi, lascio a te la parola.
Ma gli ultimi secondi per dire che Clara Jannotta è una compositrice che ha fatto tutto, che pur avendo studiato in Italia, soprattutto a Milano e a Santa Cecilia, ma a Milano soprattutto con Solbiati, ha fatto tutta la sua carriera tra Parigi e Berlino. Ha meno di 40 anni e tra l'altro da qualche anno la direttrice artistica alle Blue Dancer Teghe, e qui fa un disco sfidando la storia, è un disco di quartetti d'archi. Ascoltatelo, non c'è un gesto che non sia, diciamo, proprio della storia del quartetto d'archi, non c'è un gesto che non guardi avanti o guardi lateralmente rispetto a ciò che il quartetto d'archi ancora può dire. Ci è sembrato un disco assolutamente molto molto indicativo anche da questo punto di vista.
Benissimo, grazie allora Angelo Foletto per questa panoramica che punta davvero al futuro senza trascurare il passato. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E grazie anche a Luca Segalla per questa panoramica sul premio della critica discografica Franco Abbiati, terza edizione 2021.
Buon pomeriggio.
Grazie a voi e chiudiamo con la tanto citata ma non ancora ascoltata Armida di Antonio Salieri.